Elio e le fiabe tese in La scuola della Salamanca.
Sì, sì.
No, sono troppo giovane per fare la parte del padre.
Ma no, ma sai che cosa? No, ma dai, è che tu non capisci le vicissitudini, la drammaticità di questo padre. Allora, lui ha questo figlio solo.
E sì, ci risiamo col dramma della solitudine.
Era anni 60, cos'è? Un capellone?
No. Sì, e ti pare che il tipo qui ci fa fare una fiaba su capellone degli anni 60? Ma vai, è troppo moderna.
Siete molto spiritosi. Beh, sappiate che le fiabe, le belle fiabe, sono molto più che moderne. Sono contemporanee, perché esse non hanno tempo.
Mi sa che esso vuole l'applauso.
Se poi non mi interrompeste sempre, mi sarei già potuto spiegare. Allora, il figlio è solo semplicemente perché è figlio unico. Lui è bravo, assennato.
Ma?
Gran lavoratore.
Sì, dico, dov'è il dramma?
Maturo per la sua età, non dà pensieri in famiglia.
Il dramma! Dove l'è il dramma?
In una parola, ha la testa fina.
Fina?
Sì. Appiattita, spessa 5-6 centimetri, no?
Un mostro deforme, insomma.
Dicesi testa fina, un'intelligenza pronta e pungente, termine in uso in varie zone d'Italia. Oh, tra le quali anche la terra d'Otranto, quella dalla quale appunto proviene questa fiaba. Ed eccoci al secondo punto. Elio, tu devi fare il padre in pugliese.
Eccolo il dramma.
Tu parli pugliese.
Certo che parlo pugliese, porca puttana.
Ho detto pugliese, non Lino Banfi. E così il padre disse al figlio.
Figlio mio, a forza di risparmi sono arrivato a mettere da parte 100 ducati, uno sull'altro, e vorrei farli raddoppiare, ma a far dei negozi non mi fito. Ho paura di perderceli tutti.
Beh sì, il negozio ormai non rende mica più tanto.
Già, con la grande distribuzione.
Beh, per quanto magari una bella tecoteca con l'internet point.
Far dei negozi non mi fido, perché gli uomini per un verso o per l'altro sono tanti birbenti. E così non faccio altro che pensare notte e giorno a quel che devo fare. E mi ci mangio le midolla. Tu dimmi un po', cosa ne pensi? Che ti dice questo tuo cervello? Figlio? Mi chechi o sei forse muto?
Il figlio restò un po' in silenzio, come in sovrappensiero, e quando ebbe riflettuto ben bene, rispose così. Basta, oh, del pollaio! Il termine tata, o meglio tata, è semplicemente la traduzione di papà, in dialetto pugliese. Dai, riprendiamo.
Tata! Ho sentito dire della scuola della Salamanca, dove si imparano tante e tante cose. Se con i nostri 100 ducati posso entrarci, quando ne uscirò saprò il fatto mio. E mi basterà darmi un po' da fare perché i quattrini vengano a palate.
Che bella idea!
Al padre questa pensata piacque. Giorno appresso, senza perdere tempo, si misero la strada sotto i piedi e camminarono verso la montagna, giunti ad un eremitaggio.
Olà! Olà dell'ermitage!
Che cultura, figlio mio! Fortuna che tu c'hai la testa fine!
Olà!
Una voce di vecchio rispose.
Olà! Olà! Chi viene?
Un'anima battezzata tale quale a te!
E come in una magia, la voce del vecchio si fe musica.
Qui non c'è cielo, qui non luce luna, come cammini tu, anima sola? Porti forbiciglia per tagliare le mie ciglia, porti forbicioni per tagliare i miei ciglioni.
Per tagliare i suoi ciglioni,
forbicioni, forbicioni,
no signore ci rifletta,
per tagliare i miei ciglioni,
non agisca sì di fretta,
forbicioni, forbicioni,
non prendiamo decisioni da ciglioni.
Lascia stare papà, ci penso io.
Bravo, usa un po' di psicologia però,
Sì, e porto forbiciglia, porto forbicioni, per tagliare le tue ciglia, per tagliare i tuoi ciglioni.
Finalmente la porta dell'eremitaggio s'aperse di botto e apparve un vecchio pugliese con ciglia lunghe lunghe. Padre e figlio entrarono.
Per dinci becco che setole. No, al diavolo le tue mattane, vecchio. Sai cosa ti tagliamo invece? Le ciglia.
Tagliarono con le forbici le ciglia di quel vecchione e quando lui poté alzare le palpebre e vederli, gli chiesero consiglio.
Che sarebbe di voi due quale intelligente?
Beh, mio figlio.
Beh, allora c'è speranza. Sì, approvolo la vostra decisione.
Uè, calmino, re di Puglia. Sarai stato furbo tu con quelle ciglia.
L'eremita fece molte raccomandazioni al ragazzo e alla fine, indicando un monte lontano, lontano, disse...
Quando che sarete arrivati in cima a quella montagna? Battiti il tirrino con questa bacchetta. Chi vi do?
Ah, grazie, grazie.
Battiti il terreno con questa bacchetta che vi do.
Ah, va bene, va bene.
Hola, grazie. Battiti il terreno con questa bacchetta che vi do.
Va bene, va bene.
Battiti il terreno con questa bacchetta che vi do. Battiti il terreno con questa bacchetta che vi do. Battiti il terreno con questa bacchetta che vi do. Battiti il terreno con questa bacchetta che vi do.
Ma si è capito!
Ma
stia tranquillo, si è capito benissimo!
Queste sono impazzite!
E da sottoterra vedrete uscire un vecchio più vecchio di me! E quello è il maestro della Salamanca!
Detto questo, fecero un altro po' di conversazione. E poi si salutarono.
Pesso!
Bum!
Pezzo!
Bum!
Pezzo!
Bum!
Sono due giorni e due notti che camminiamo.
Oh, finalmente siamo in cima. Cosa dobbiamo fare ora?
È semplice. Battere il terreno con questa bacchetta che ci ha dato il vecchio.
Oh, che cultura, figlio mio. Benedetto il giorno che ti ho concepito con quella santa donna di tua madre.
La montagna s'aperse... chi è che fa la montagna? Ah, bene. La montagna s'aperse. E comparve il maestro.
E me vuole!
Attenti!
Salutate il signor maestro!
Buongiorno, signor maestro!
Facciamo l'appello, Burbanzi!
Presenti!
Ciripallo!
Presenti!
Salamanca!
Silenzio!
Quel povero padre allora si buttò in ginocchio e gli raccontò perché era venuto fin lassù, ma il maestro, senza commuoversi per nulla, cuore duro come tutti i maestri, disse:
datemi 100 ducati. Perfetto, iscrizione avvenuta.
Ora, se loro signori vogliono fare un giretto della scuola...
Il maestro li portò in una stanza e questa era piena di animali di tutte le specie. Lui entrò, fischiò...
Cordellino sei! E uomo diventa! Giraffa sei! E uomo diventa!
E tutti gli animali diventarono tanti giovanotti, belli come il sole. E sempre così continuando, il maestro portò in giro padre e figlio per stanze e stanze e stanze.
Cane lupo sei, e uomo diventa. Bertuccio sei, e uomo diventa. Totano sei, e uomo diventa!
Infine il maestro disse al padre:
adesso tuo figlio non hai più da pensare, qui starà meglio di un signore, io insegnerò i segreti della scienza e alla fine dell'anno, se riuscirai a riconoscerli in mezzo a tutti questi animali, te lo riporterei a casa coi 100 ducati che mi hai dato. Ma se non riuscirai a riconoscerlo, resterò con me per sempre.
A queste triste parole il povero padre si mise a piangere. Ma poi, fattosi animo...
Fortuna che si dice studia e studia, che se no diventi un asino.
Ma tuo padre, colui che dovrebbe riconoscerti in mezzo a tutti codesti animali?
Sì.
Sono lui il titolare, chissà come la panchina.
Uè, bello, teniamo a posto i titoli, eh.
Il padre abbracciò il figlio, lo baciò e lo baciò e lo ribaciò e lo...
Vabbè, vabbè, come effetto,
ecco, ok. E prese la via del ritorno. Il maestro cominciò le lezioni mattina e sera e il giovane imparava al volo. Insomma, quando spirò l'anno, l'allievo aveva raccolto dal maestro tutto il bene e tutto il male. Il padre intanto s'era messo in strada per andarlo a riprendere.
Mamma, che salita! Oh, povero me! Come riconoscerò mio figlio in mezzo a tanti animali? Oh, porca di quell'orecchietta! Ma pure il vento ci si mette!
Vento sono! E uomo di vento!
Zitta! E ci risiamo! Ti ho già spiegato che Tata è...
No, no! Stavolta Tata era voluto! Era come dire, papà, sorpresa!
Infatti scommetto che stava per dirmi, Tata! Tata! Che sarebbe appunto...
Sì, Tata! Tata, gli disse il giovane, sta attento! E aggiunse...
Il maestro ti porterà in una stanza piena di piccioni. Sentirai un piccione tubare e quello sarò io. Yeah. Ora è tempo che torni ad essere vento. Uomo sono e vento di vento. E ti vento di vento. E ti vento di vento. Ti vento, vento, ti vento, ti vento, ti vento.
E volo via.
Ti vento contento. Oh, ti vento contento. Ti vento contento.
Tutto allegro il padre continuò la via della Salamanca. Giunto sulla cima della montagna.
Allora, cosa dovevo fare? Ah, sì. Battere il terreno con questa bacchetta che ci ha dato il vecchio. Battere il terreno con questa bacchetta che ci ha dato il vecchio. Battere il terreno con questa bacchetta che ci ha dato il vecchio. Battere il terreno con questa bacchetta che ci ha dato il vecchio. Battere il terreno.
Mi vuole?
Sono venuto a ripigliarmi il mio ragazzo e spero che Dio mi faccia la grazia di non confondermi e di farmelo riconoscere.
Bravo, bravo, ma sto sicuro che non ne cavi niente. Sei pronto?
Sì.
Buonasera e benvenuti a Riconosci tuo figlio. Oggi è con noi il signor...
Padre.
Bene, signor padre, lei è pronto? Via col gioco. Venga con me, mi segua, scenda di qui, volti di là, occhio alla testa, me lo dica, 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 quando lo riconosce... Ed ora eccoci nella stanza dei 40 piccioni. Per 100 ducati le mi devi dire se qua dentro c'è suo figlio, che se non c'è passiamo avanti.
Oh, mamma mia, è difficile.
Su, 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 dai. Su, 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 che il tempo scorre.
È una parola. Ah, sì, sì, ecco, ci sono. È quel piccione bianco e nero là, quello che fa la ronda e tuba. Lo capisco dal tubio. Dal tubo, insomma, me lo sento, me lo dice il coso, il sangue.
Il maestro restò con un palmo di naso, ma bisognava che stesse ai patti e restituisse il figlio e i 100 ducati, cosa che gli dispiaceva ancora di più.
L'ho fatta bene la scena, eh? Sono o non sono il re della suspense?
Tata, lasciamo stare. Fortuna che si va a casa. Ho una fame, guarda, che si mangia?
Piccione allo spieto.
Padre e figlio passarono un mese di baldoria, mangiarono, bevvero con parenti e amici. Poi,
tata mio, i 100 ducati non li abbiamo ancora raddoppiati, ma alla scuola non ci sono andato forse per diventare uno che sa guadagnare quattrini a palate? Stammi a sentire allora, domani c'è la fiera di San Vito a Spongano. Io mi farò cavallo con la stella in fronte e tu mi porterai a vendere. Bada che di certo alla fiera verrà il maestro e mi riconoscerà. Ma tu non mi vendere a meno di 100 ducati. E franco di cavezza, ricorda, senza la cavezza. Non te ne scordare che nella cavezza stanno tutte le speranze mie.
Franco di cavezza, bene, non me lo scorderò, stai tranquillo.
La mattina seguente...
Siamo quasi arrivati alla fiera. Su, trasformati, figlio mio.
uomo sono e cavallo divento.
La fiera era tutto un brulichio di folla.
Guarda, ma che bel cavallone! Quanto ne chiedi?
100 ducati.
Uè, tipo, ma sei ubriaco? Cioè, Renzo, hai sentito? Vuole 100 scudi per un cavallo.
Cose da pazzi, brulico! E poi dicono il caro vita! Ma tu guarda, brulico! Mancava poco alla fine della fiera quando piano piano s'avvicinò un vecchio.
Che bel cavallo! Quanto ne vuoi?
100 ducati. Ce li hai?
Vabbè, sì, ce li ho.
Il padre stava intascando i denari.
Bene. Ah, e un'altra cosa. Resta inteso che Gigi di Cavezza... No, aspetta, com'è che faceva di nome? Alfio di Cavezza. Oh, ma che fai? Oh!
Quel vecchio maledetto svelto come un cardellino saltò in groppa al cavallo e via dalla fiera come il vento.
Tata, porca puttana, era Franco di Cavezza. Franco, dovevi tenerti la cavezza.
Franco di Cavezza prese a gridargli dietro il padre disperato, ma non si vedeva più neanche la polvere. Col maestro in groppa, il cavallo correva a suon di legnate tanto che sanguinava da tutto il corpo.
Ah, oh, eccoci a una taverna! Voglio farmi proprio un bel piatto di maccheroni!
Sono tutta una piaga!
E
clop,
tu resterai
clop,
qui
clop.
Alla mangiatoia!
Ma è vuota! Clop! E io ho fame e sete!
E te le tieni!
In quella taverna era a servizio una ragazza così bella che era una cosa da vedersi. E mentre il maestro era su che mangiava, si trovò a passare per la stalla.
Oh, povero cavallo! Il tuo padrone deve essere proprio un cane.
Clop, clop.
Lasciarti così a digiuno assetato e tutto insanguinato. Ma ora io ti rigovernerò. Anzitutto ti faccio bere e per prima cosa leviamo questa cavezza.
Cavallo sono e anguilla di vento.
Che magia è questa?
Magia? Chi parla di magia? Dov'è il mio cavallo? Ah, ti sei fatto anguilla, manigoldo! Ma ti faccio vedere io! Uomo sono e capitone di vento!
Anguilla sono e colomba di vento!
Capitone sono e falcone di vento.
Volando arrivarono a Napoli.
Da casello a casello?
Sotto un albero stava la reginella. Subito s'accorse della povera colomba perseguitata dal falcone e le prese tanta pena. Il ragazzo allora disse:
colomba sono e anello di vento.
Porca puttana!
E dal cielo, in forma di un anello d'oro, cascò giù sul petto della reginella. Giunta sera, la reginella si stava spogliando.
Oh, finalmente posso cavarmi questo busto. Sono ore che mi sento pizzicare. Oh, ecco che cos'era. Un anello.
Reginello, perdono, reginello.
Butto porco, dove sei nascosto? Chiamo le guardie.
No, sono qua, sono l'anello. Non voglio farti male.
Non mi fido, e poi parli malissimo. Sei rumeno?
No, sono l'anello. Ho la bocca, ho collo da gallona.
Che?
Oh, aspetta un attimo. Anello sono e amo da vento.
Per fortuna la magia funzionò lo stesso.
Dicevo che ho la bocca a culo di gallina.
Ma che bel giovane!
La reginella restò incantata. Quando poi seppe tutte le virtù e le disgrazie che stava soffrendo, se ne innamorò e volle che restasse con lei. Di giorno il giovane ridiventava anello e la sera, quando erano soli, riprendeva il suo aspetto umano. Una sera...
Chi è che si lamenta così, reginella?
Oh, è mio padre, ma sta tranquillo. Finalmente abbiamo trovato un vecchio medico d'un paese in capo al mondo che dice che lo sa ne va.
Ahimè, quel medico è certo il maestro. Guarirà sì tuo padre, ma per compenso vorrà il tuo anello, cioè me. Tu di che non vuoi darlo e se il re ti obbliga, buttalo forte in terra.
Infatti, il re guarì.
Thank you. io, il re in persona, che te lo ordino. Chiedimi tutto quello che desideri e io te lo do.
Ma veramente non saprei. Ma non stia lì, non si preoccupi, cosa vuole, sa noi. Vabbè, guardi, se proprio insiste, ma mi dia quell'anello che ha sua figlia al dito.
No, l'anello no!
Sì, l'anello sì!
No, l'anello no!
Sì, l'anello sì!
Ah, è così! L'anello sì!
La ragazza se lo sfilò dal dito e lo sbatté per terra. E l'anello così parlò.
Oh no, lo sono! Omologrono?
Così parlò, visto che aveva imparato a parlare in italiano anche con la bocca fatta a sedere di gallina.
Ah, grazie.
Prego.
Anello sono e melagrana divento.
La melagrana si ruppe e i chicchi schizzarono dappertutto. E il maestro allora...
Il gallo mangia i chicchi! Medico sono e gallo divento!
Ma un chicco era finito sotto le falde della reginella e da lì esclamò:
la volpe mangia il gallo! Sono chicco di melagrana e volpe divento!
La volpe aveva mangiato il gallo! Il discepolo era stato più bravo del maestro! La volpe ridivenne un giovane, raccontò al re la sua storia e l'indomani sparavano tutti i cannoni per le nozze della reginella, tutti meno un padre un po' ritardatello.
Scusate della fiaba. Qualcuno ha visto il signor di Cavezza Franco? Franco di Cavezza, quello che si chiamava...
Elio e le fiabe tese in La scuola della Salamanca. Sceneggiatura di Antonello Governale, liberamente tratta dalle fiabe italiane di Italo Calvino. Musiche di Elio e le storie tese, regia di Claudio Laiso. Con Elio, Faso, Cesareo, Uomo, Bobo, Mangoni. E con Antonello Governale, Patrizia Salmoiraghi. Presa del suono, Gabriele Cam. Mixer e editing, Lara Persia. Produzione, Francesca Giorzi.
Elio e le fiabe tese in Le Occhine.
Ragazzi!
Ragazzi, sono al telefono. Più bassi, sono al telefono. Sono al telefono!
Com'è? No, 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 si fidi! Mi creda, con noi può andare a occhi chiusi. Come dice?
No, no,
ma scherza, io non farei mai una cosa simile a una delle sue fiabe italiane, signor Calvino. Oh, sono un filologo, e anche un fiabologo, oh, se vogliamo.
Oh, allora!
Allora, con sto telefono, ce la diamo in tagliettino o no?
Dai. Ma quanto la mena sto Calvino!
E poi, tra l'altro, mica sono sue le fiabe, Pensa a te, va a fare il figo con le fiabe degli altri.
Ma
cioè,
ma una roba... Abbassa la voce, che se ti sente scoppia un casino.
Ma dai, ha ragione. E poi certo che può fare il figo, signor Calvino. Scusa, ma sarà mica poca la fatica che ha fatto trovare le fiabe e metterle insieme.
Appunto, vedi che lo dici anche tu. Mica le ha scritte, le ha solo trovate e le ha raccolte. Sai che fatica. Gli sarà venuta un'ernia così,
Dai, a pensarci, non ha scritta neanche mezza. L'ha tutto ciuffate.
Allora, come? No, certo, sono qua, signor Calvino. Sì, ci sono tutti i personaggi di tutte le fiabe, guardi, parola per parola, massima fedeltà al testo.
Ma senti quest'altro, certo, e allora le ha trovate in giro per l'Italia e le ha raccolte, regolare, regolarissimo. È come quando vai a funghi, li trovi, li raccogli e sono tuoi, mica sono del mago.
Ma,
dai,
ma quando non si sono le cose si deve stare zitti.
Ma come i funghi, c'ha ragione.
Ma sai che sei veramente ignorante.
Bene, allora, d'accordo. Grazie, signor Italo. Posso chiamarla Italo? Sì, tra noi intellettuali. No. Calvino andrà benissimo.
Allora? Allora? Cosa ha detto il Padre Eterno? Te l'ha dato il decalogo?
È tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo.
Ma questa è una comunicazione, scusa, o stai facendo training autogeno?
Dai, vabbè, dai, ragazzi, ce la vogliamo dare una mossa?
Sì,
no?
Sì, hai ragione. Direi che possiamo cominciare. Allora, aspettate... Qua ci sono, ecco, i fogli, eccolo qua. Ad ognuno la sua parte, d'accordo?
Grazie.
La fiaba Un sorrisino. La fiaba che ridurremo radiofonicamente oggi si intitola Le Ochine. È stata ritrovata nel Senese e trae le sue...
Vai.
Bene. A chi tocca?
A me.
Musica, prego.
C'ero una volta io, l'Ochina.
Sarà l'Ochina?
Ma fa schifo questo Ochina.
C'è l'Orchina.
Ma carina,
calmi,
dai.
Calmi. Calmi. È tutto sotto controllo. Senti, Ochina, fa così. Canta.
C'era una volta un'Ochina che andava in maremma a far l'ova insieme alle altre Ochine, ma a metà strada si ferma e dice alle altre: sorelle mie, devo lasciarvi, ho bisogno di far subito l'ovo fino in maremma, non ci arrivo.
No. Aspetta, che tu fai?
Non ci lasciare.
Così poi te lo faccio in mano. Ma va.
Ma l'Ochina non ce la faceva più, così s'abbracciarono.
Stringere forte che mi scappa l'ovo!
Si salutarono e promisero di ritrovarsi al ritorno.
Mammina buona, quanto mi scappa! Ora prendo codeste belle frasche e ci faccio su uno di quegli ovi! Che esce fuori un tacchino! E ora vo a desinare.
Al tramonto, l'Ochina torna, ma un'amara sorpresa l'attende.
Suina! L'ovo non c'è più! Ti sei fregato l'ovo!
Non fare scherzi! Tira fuori l'ovo!
L'Ochina era disperata. Il giorno dopo pensò di salire sulla quercia e fare il secondo uovo tra i rami per metterlo in salvo. Cosa fai, Ochina?
Metto gli scarponi per scalare la quercia!
No, ma quali scarponi? Ma che occhio è quella lì?
È scritta così!
Sei
scritta così! Loca di me!
Sto ridendo moltissimo!
Sì, adesso anche la corda e il picchetto!
Cambiamo! Dunque, l'Ochina fece il secondo uovo.
L'ho fatto già! Bello e dotato di paracadute, ovvia!
Scese dall'albero tutta contenta e andò a cercare di mangiare come il primo giorno, ma al ritorno l'uovo era scomparso.
Nel bosco deve esserci la volpe furberella che si beve le mie ova. Andrò al paese vicino e busserò alla bottega del fabbro ferraio. Signor fabbro ferraio, me la fareste una casina di ferro?
Sì, se tu mi fai 100 coppie di ova.
Va bene, mettetemi qui una cesta e mentre voi mi farete la casina, io vi farò le ova. Mi date anche un giornale da leggere, per favore, che sennò mi annoio. Grazie.
L'Ochina s'accoccolò e ogni martellata del fabbro lei faceva un uovo.
Ovo. 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 Ovo.
Al 200° ovo. Colpo di martello del fabbro, l'Ochina scodellò il 200°
ovo. Signor fabbro ferraio, ecco le 100 coppie d'ova che le avevo promesso.
Signor Ochina, ecco la tua casina finita.
L'Ochina ringraziò, mise la casa in spalla
e per lo sforzo mollò giù altre due uova di mancia.
Ops!
Se la portò nel bosco, la posò in un prato vicino a un ruscello e tutta soddisfatta si chiuse dentro per fare finalmente le sue uova in pace. La volpe intanto, si prepari quello che fa la parte della volpe, stavo dicendo, la volpe che non trovava più uova di Ochina si era messa a cercare per il bosco. Capitò così in quel prato, trovò la casina di ferro e pensò... Allora, ragazzi, questa volpe chi la fa?
Vai, ma vai! Momento.
Ma la dovevi fare tu!
Vai!
Decido io! Decido io, la fa il primo... Che prendo per le orecchie! Ecco! La volpe trovò la casina di ferro e pensò...
Scommetto che c'è dentro l'Ochina.
No, un po' più di impegno. Simi un po' più volpe. Volpizzala un po' più.
Aspetta.
Va bene come l'avevi fatta prima. Ok. Musica della volpe.
bussò alla porta.
Chi è?
Sono io, la volpe.
Non posso aprire, covo le ova.
Occhina, apri.
No, perché mi mangi?
Non ti mangio, Occhina, apri. Vado, Occhina, che se non apri adesso monto sul tetto, faccio un balletto, ballo il trescone e butto giù la casa di casone.
Monta sul tetto, faccio un balletto, balla il trescone, lo butti giù, né casa né casone.
La casa di casone, yeah.
La volpe piombò sul tetto e patapam cominciò a saltare in tutti i sensi, ma più saltava, più la casa di ferro diventava solida.
Ma mi spieghi, ma cosa vuol dire che più salto e più la casa diventa solida? Mannaggia Calvino!
È scritta così. Tutta impermalita, la volpe saltò giù e corse via. Lochina le rideva dietro a crepapelle. Per un po' di giorni la volpe non si fece più vedere, ma Lochina nell'uscire era sempre prudente. Le uova s'erano schiuse.
Ecco, nasco!
Sole! Che bello!
Maremmina, quanti occhinini ti ho fatto!
Un giorno...
Chi è?
Sono io, la volpe!
Che cosa vuoi?
Domani c'è la fiera, vuoi che andiamo insieme?
Volentieri! A che ora vieni a prendermi?
Quando vuoi!
Fino alle 9, più presto non posso, devo badare i miei occhinini!
Su, buona volpe!
Che gusto, i tuoi occhinini!
Ma la mattina dopo, all'alba,
su su sveglia occhinini, via via che si fa colazione, mi raccomando non aprite a nessuno, io alla fiera, alla fiera.
Alle 8 del mattino.
Chi è?
Sono io, la volpe!
La mamma non c'è!
Apritemi, dai!
La mamma non vuole!
Vi mangerò dopo!
Cosa hai detto?
Niente, ho detto... Quant'è che la mamma è andata via?
È uscita stamattina presto!
La volpe non stette a sentire altro.
Via di corsa, via alla fiera!
Mamma Occhina intanto...
Io torno dalla fiera! Io torno da... Oh, Maremmina! La volpe che arriva di corsa! E ora dove mi metto in salvo?
Alla fiera aveva comprato una gran zuppiera e così
bella
mise...
Idea, bella idea, grazie filologo!
Prego.
La giro e mi ci nascondo dentro! Maremma si è pesa! Pardon, scusate l'ovo.
Arrivò la volpe, si fermò e vide la zuppiera capovolta.
Guarda che bell'altarino! Voglio dire una preghiera. Padre delle volpi nostre, che sia nei cieli, sia santificato.
E poi via di corsa alla fiera. Naturalmente là per la volpe non ci fu verso di trovare Lochina. Mezzo morta di fame, tornò alla casetta di ferro.
Chi è?
Sono io, la volpe! Perché non mi hai aspettata?
Pensavo di incontrarti, c'è una strada sola!
Come mai non ci siamo viste?
Io t'ho vista, ero dentro all'altarino!
Occhina, aprimi!
No, perché mi mangi?
Vado, Occhina! Monto sul tetto, faccio un balletto, ballo il trescone e butto giù la casa di casone.
Monta sul tetto, faccio un balletto, lo butti giù, né casa né casone.
E patapum, e patapam.
Ok, la casa diventava più forte.
Per molti giorni la volpe non si fece più vedere, ma una mattina...
Chi è?
Sono io, la volpe!
scarpe!
Non posso aprire, sono occupata!
Volevo dirti, domani c'è il mercato! Vuoi venire con me?
Volentieri, passa a prendermi!
Ciao! No, ora mi dici l'ora precisa, perché l'ho capito, sai che mi vuoi prendere per i fondelli. Mica sono un'oca, scusa.
Prego, figurati. Allora diciamo alle 7, prima non posso!
D'accordo, d'accordo!
L'indomani mattina, prima di giorno...
Su, sveglia, occhinini! Via, via, che si fa colazione!
Mi raccomando, non aprite a nessuno! Io vo al mercato! Col mercato!
Erano appena le 6 quando arrivò la volpe.
Chi è?
Sono io, la volpe!
La mamma non c'è!
Oh, porca!
La mamma non vuole! Non vuole che apriamo! Si è dato un bacino! È andata al mercato!
Ma mollate lì, la volpe se n'è andata da un quarto d'ora!
Luchina era ferma davanti a un banco di meloni quando...
Maremmina! La volpe che arriva di corsa! E ora dove mi metto in salvo? Ci sono! Mi faccio una tana a colpi di becco dentro a questo bel melonone! Scusate l'ovo.
Dov'è? Dov'è? Qui non c'è, lì non c'è. Forse non è ancora arrivata. Belli però questi meloni. E questo poi...
Era proprio il melone dove c'era l'Ochina.
Guarda com'è grosso. Ora gli do un bel morso.
L'Ochina si era vista aprire una finestrina e aveva sputato fuori.
Com'è cattivo. È da prendere a calci. Chi è?
Sento che mi gira la testa! Tutto gira! Rotolo! 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 Rotolo!
Il melone rotolò giù per una scarpata, si spaccò contro una pietra, l'Ochina saltò fuori e tornò a casa. Al calar del sole arrivò la volpe.
Molla il colpo, Oca, Hai mancato di parola, non sei stata al mercato.
Sì che c'ero, ero dentro quel melone grosso.
Me l'hai fatta un'altra volta, adesso apri.
No, perché mi mangi.
Vado, Ochina, Monto sul tetto, faccio un balletto, ballo il frescone e butto giù la casa di Cassone.
Monta sul tetto, facci un balletto, balla il trescone, lo butti giù, né casa né casone.
Patapum, patapam.
Ma la casa diventava sempre più forte, ho capito. Dunque, dicevamo?
Un giorno la volpe tornò a bussare.
Ormai ci aveva i calli alle mani.
Via, Ochina, facciamo la pace, scordiamoci il passato, facciamoci una bella cena insieme.
Ma non ho nulla da offrirti.
A questo penso io, tu penserai a cuocere e ad apparecchiare.
E la volpe cominciò ad andare e venire.
Salame rubato con tanto amore. La morte della... del formaggio. Il pollo. Mostarda di Cremona! Pistacchi!
Venne il giorno fissato per la cena. La volpe, per avere più appetito, non mangiava da 2 giorni. Ma lei, si sa, non pensava alle mortadelle o ai formaggi.
Ochina al burro! Ochina salmistrata! Ochina, sei pronta?
La tavola è pronta, ma blocca la porta! Ti devi adattare e passare dalla finestra!
Per me è lo stesso, tutto sta arrivarci!
Butto giù una corda, infilo la testa nel cappio e tiro su!
Io infilo e tu tiri! Oca flambè!
Che hai detto?
Niente, ti sto per infilare la testa! Io infilo!
Io tiro!
Mi stringe!
E io tiro!
Che brutto!
E io tiro!
È un no!
vado!
Io tiro!
Scorzoio, io muoio!
Io tiro!
E io spiro! Io spiro!
La volpe restò strozzata, con gli occhi spalancati e la lingua ciondoloni. Lochina ancora non si fidava, perciò la lasciò andar giù di colpo e questa cadde in terra stecchita.
Venite, Ochini, venite a mangiare l'erba fresca, sì, e a fare il bagno nel ruscello. Potete anche lavarvi tutti, tanto c'ho il sapone biodegradabile. Non inquiniamo niente.
Siamo noi, i più fighi della fiamma, siamo noi. Siamo noi, siamo noi, i più fighi della fiamma, siamo noi.
Lochina sentì un batter d'ali e un gridio. Erano le sue sorelle che tornavano dalla maremma con dietro tutti gli occhini nuovi nati. Si fecero tante feste da buone sorelle e Lochina raccontò loro le sue traversie con la volpe. Alle sorelle piacque tanto la casina che andarono tutte dal fabbro ferraio a farsene fare una ciascuna. E anche adesso, non so dove, in un prato, c'è il paese delle Ochine, tutte nelle casettine di ferro.
Fatte da un fabbro coi trigliceridi a mille!
Al sicuro dalla volpe.
E la morale di questa storia è che la volpe non è così furba come la si dipinge.
Elio e le fiabe tese in Le Ochine. Sceneggiatura di Antonello Governale, liberamente tratta dalle fiabe italiane di Italo Calvino. Musiche di Elio e le storie tese, regia di Claudio Laiso. Con Elio, Faso, Cesareo, Uomo, Bobo, Mangoni. E con Antonello Governale, Patrizia Salmoiraghi. Presa del suono, Gabriele Cam. Mixer e editing, Lara Persia. Produzione, Francesca Giorzi.